Vi dicevo all'inizio che per noi l'oratorio è qualcosa di normale, no? Fa parte della nostra esperienza perché ci siamo nati, perché da quando siamo bambini più o meno tutti passiamo almeno qualche ora della nostra settimana in oratorio. Ma quando Gesù è nato l'oratorio non c'era. E già dire questa cosa ci fa pensare tanto, perché pensate quanti anni sono passati da quando è nato Gesù, no? E quanta strada ha fatto questa comunità. Oggi noi la rappresentiamo, no? Il nostro essere chiesa, la comunità che ha cominciato a vivere quando Gesù ha salutato questa terra, ha detto guardate che ritornerò, no? Però questa comunità ha fatto tanta strada in questi 2000 anni. E sapete, a me è venuta da pensare questa cosa, no? Pensando a questi 2000 anni proprio, che in ognuno di queste epoche, no, che hanno scandito questi 2000 anni, quando voi ragazzi studierete a scuola la storia del mondo, la storia dell'Europa, la storia dell'Italia, no, vi accorgerete quanti sono stati i passaggi, no, quante fasi ha attraversato la nostra umanità. E dentro questa storia la Chiesa ha sempre cercato di trovare il modo per parlare di Gesù agli uomini del suo tempo. Cioè per ogni tempo di questa storia c'è stato un volto di questa comunità che siamo noi. Ma Gesù è sempre stato lo stesso in tutti questi 2000 anni. E allora per darvi l'idea di come cambino le cose, che può essere anche un po' più vicino alla nostra esperienza, volevo parlarvi di come in questi ultimi anni è cambiato l'oratorio, no? Beh, sapete che prima bisognerebbe fare una piccola premessa, no? Quando l'oratorio non c'era, un paio di secoli fa, cosa c'era? Cosa si faceva per raccontare Gesù ai ragazzi, no? Ai giovani, agli adolescenti? C'era la scuola. C'era la scuola della dottrina cristiana, si chiamava così, no? La dottrina. Oggi non si chiama più dottrina, si chiama catechesi, ma qual era l'idea? No? Era che Gesù era importante farlo conoscere, era importante sapere, conoscere la sua storia, sapere cosa aveva detto, cosa aveva fatto, no? E sapere cosa dicevano di lui i cristiani, noi, no? Era l'evangelizzazione, c'era quello prima dell'oratorio. Guardate che adesso, mentre io vi faccio tutti questi passaggini, sono 3 o 4 e non sono tanti, però provate a pensare all'oratorio di oggi. L'oratorio di oggi tiene dentro tutte queste idee. Anche oggi continua a esserci la catechesi, no? Ma quando poi è arrivato Don Giovanni Bosco, e questo ve l'ho un po' già spiegato all'inizio, si trattava di insegnare ai ragazzi un mestiere, di farli crescere, di farli diventare uomini, di dargli un posto nella società, no? E si riteneva che se fosse venuto Gesù in quegli anni lì, si sarebbe preoccupato proprio di fare quello con i ragazzi. E allora l'oratorio, oltre a essere il luogo dove si parlava di Gesù, è cominciato anche a essere il luogo dove si insegnava a vivere, dove si insegnavano i mestieri anche. E soprattutto erano i ragazzi poveri che avevano più bisogno, erano quelli che erano abbandonati da tutti, a volte addirittura che avevano perso i genitori, perché erano anni difficili, no? E allora l'oratorio era soprattutto il luogo dell'accoglienza, della mano tesa di dire dai, vieni, non è vero che il mondo intorno a te è brutto, ci sono persone che se vuoi sono lì a dirti che anche tu sei amato, anche a te c'è qualcuno che vuole bene. E se pensate all'oratorio di oggi, questa idea continua a esserci, no? Che la porta è sempre aperta per tutti, che l'oratorio è una casa accogliente. Anche oggi ce lo dobbiamo continuamente dire. Poi sono arrivati gli anni delle grandi organizzazioni, no, tutti facevano parte di un gruppo, c'era l'Azione Cattolica, c'erano gli scout, c'erano i diversi gruppi parrocchiali, si veniva all'oratorio, si partecipava ai ritiri, ai corsi di esercizi, si andava via, si prendeva il pullman, si viaggiava, si andavano a vedere dei posti nuovi, si facevano le grandi gite in montagna, ma tutto si faceva nel gruppo. C'era bisogno di sentirsi parte di un gruppo. E anche nella Chiesa i cristiani si sentivano parte di una società, no? Si sentivano soci, soci mettendo in comune le risorse economiche, stabilendo dei progetti. E se voi pensate alla società di questi anni, che è quella della prima metà del nostro secolo, anche un po' dopo, fino agli anni 70-80, sono gli anni in cui anche nella nostra società si fa parte di una squadra, o si è di qua o si è di là. Sono gli anni, lo sentirete a scuola quando lo studierete, delle grandi ideologie, no? Del fascismo, del comunismo, dove ci si identifica con un gruppo. L'oratorio in questi anni fa fare ai ragazzi l'esperienza di stare in un gruppo, ma lo fa, ancora una volta, a partire da come Gesù immagina l'essere parte di un gruppo, no? Questi giorni rifletteremo tanto su quella pagina di Vangelo di Giovanni 13 dove Gesù lava i piedi, no? Chi vuole essere più grande tra di voi si faccia servo degli altri. Fate anche voi come ho fatto io con voi, così dice Gesù. E poi cos'è arrivato? L'oratorio di oggi, no? L'oratorio di oggi, che è il nostro, che noi ci sembra che sia stato sempre così, perché lo abbiamo trovato così l'oratorio. Che però, vedete, l'oratorio di oggi ha sulle spalle l'eredità di tutte queste idee, no? Che questa storia gli lascia. Ma poi deve anche guardare un po' in avanti e dire, ma l'oratorio di domani come potrebbe essere? Perché l'uomo di oggi è un uomo che corre, che va veloce, che trova sempre, scopre sempre cose nuove, no? Pensate anche solo alle comunicazioni, ai cellulari, a internet, al computer, queste cose che anche solo 20 anni fa non aveva nessuno, oggi le hanno tutti, no? L'uomo di oggi corre, e se corre bisogna ascoltarlo bene, con attenzione, perché altrimenti diventa difficile parlare all'uomo di oggi di Gesù, se non lo si capisce più. Allora, se è vero che per ogni tempo, per ogni momento della storia c'è stato un volto dei cristiani, un volto dell'oratorio, la prima cosa che dobbiamo fare è guardare al nostro tempo e dire che tempo è il nostro. I ragazzi di oggi, voi che siete qua, dopo ce ne sono tantissimi altri che non sono qua, ma che noi ricordiamo, abbiamo ben presente, nei prossimi giorni li incontreremo ancora. Come sono fatti? Beh, di certo è il tempo, il nostro, delle comunicazioni a lunga distanza, dove appunto non è più necessario trovarsi per strada, per dirsi quello che si pensa, quello che si vuole fare, quello che si vuole progettare, ma dove le comunicazioni viaggiano attraverso i cavi, attraverso gli schermi, attraverso i telefoni. È il mondo dove le occasioni per incontrarsi, per trovarsi, occorre un po' costruirle, occorre farle partire da ideali alti, no? Dal pensare cosa potremmo fare insieme di bello per questa umanità, per questo mondo. Poi però è anche il tempo in cui a casa nostra sono arrivate tante persone che vengono da lontano. Proprio perché si comunica molto lontano, vengono a trovarci persone che vengono da molto lontano. Noi grandi usiamo delle parolacce a volte per dire queste cose, come questa, multiculturalismo, no? Cioè è il tempo in cui nelle nostre città non c'è più solo una cultura, una visione delle cose, del mondo, un modo di fare solo, ma ce ne sono tanti, ci sono tanti punti di vista. Poi è il tempo del soggetto, una volta era il tempo dei gruppi, no? Dove tutti sentivano istintivamente il bisogno di fare le cose insieme. Oggi invece è il tempo in cui ciascuno ha bisogno di sentirsi protagonista delle cose che fa, ha bisogno di sentire che sono sue, che sono in qualche modo, che è coinvolto personalmente, prima che come gruppo, nel fare una cosa. Poi però è anche, se quando c'è stato l'inizio dell'oratorio con Don Bosco era il tempo della povertà, era il tempo in cui si moriva anche un po' di fame, oggi invece è il tempo della ricchezza, anche se c'è stata la crisi in questi 2 anni. Però noi continuiamo a essere un paese, una società, uno Stato in cui si sta bene, mentre ci sono tante altre parti del mondo in cui si fa veramente fatica arrivare. Pensate anche solo a quello che è successo ad Haiti e cosa sta succedendo lì, no? Per trovare qualcosa da mangiare in questi giorni. E questo fatto che abbiamo tanto, abbiamo tante risorse e possiamo scegliere tra tante cose, ci condiziona tanto, ci rende anche un po' responsabili degli altri. Poi questo è il tempo in cui la nostra terra comincia a dirci che l'abbiamo inquinata troppo, che dovremmo un pochettino rispettarla di più, se vogliamo che tutti noi come umanità ci possiamo ancora abitare bene anche tra qualche decina d'anni. E poi è il tempo in cui tutti noi viviamo di più, grazie alla medicina, grazie agli ospedali, grazie a tutte le cose che abbiamo inventato, che sono bellissime, per curare le persone in difficoltà che si ammalano. Viviamo di più, ma nello stesso tempo abbiamo pochi figli. Una volta nelle famiglie c'erano 8-10 figli. Oggi invece sono 1-2. Un oratorio che si trova in un posto in cui le famiglie hanno 10 figli è molto diverso di un oratorio in cui le famiglie hanno 1-2 figli. E poi è finito il tempo della Chiesa. Forse questa è una frase un po' provocatoria, no? Ma qualche anno fa c'era in tutti noi la convinzione che era la Chiesa a fare i giochi nella società, perché tutti si riconoscevano cristiani, tutti si riconoscevano credenti, tutti si riconoscevano nei gesti che la Chiesa ci proponeva per ricordare Gesù. Tutti venivano a messa, tutti venivano agli incontri di preghiera, tutti partecipavano alla catechesi. Oggi questo tempo in cui tutto in qualche modo sa di Chiesa, non c'è più. La Chiesa, noi, è difficile che un ragazzo di oggi si immagini lui di essere Chiesa. Semmai sente che la Chiesa è qualcosa che gli sta di fronte, che propone delle cose, ne dice altre, e di fronte alle quali io comunque scelgo, di volta in volta, no? Se mi interessa, se non mi interessa, se ci sto, se non ci sto, se mi piace, se non mi piace. E quindi occorre, secondo me, un po' ribaltare la nostra testa, no? Pensare che se è vero che il tempo della Chiesa è finito, è però ne è iniziato un altro, tempo di una possibilità nuova, che la Chiesa torni ad essere una proposta e non più una difesa, un dare per scontato, no? Ma che torni a essere una proposta, un invito, e che noi però qui dobbiamo un po' darci da fare, perché se non facciamo così le cose non partono, no? Cioè dobbiamo sentire di nuovo, trovare ancora le motivazioni per dire che noi siamo la Chiesa, per far percepire a chi si sente di stare di fronte a noi come a un qualcosa di estraneo, che è coinvolgente questa cosa, che può far sognare di nuovo il mondo di domani. E per fare questo, secondo me, occorre proprio recuperare quelle tre cose che i passaggi che ho detto prima ci hanno lasciato. Cioè servirà di nuovo la fedeltà a Gesù, servirà di nuovo l'accoglienza, che è lo stile del Vangelo, e servirà di nuovo la condivisione, che oggi, una volta era una parola scontata, condividere, oggi invece è una parola profetica, abbiamo sentito Geremia, no? Cioè qualcuno che quando dice una roba va controcorrente. E oggi la condivisione è così. Il mondo di domani sarà bello se ci sarà qualcuno oggi che controcorrente propone di condividere. Allora, se il mondo è un po' questo, quale oratorio può venire fuori in questo mondo? Perché adesso, quando poi lo dico, tutti si accorgono che stiamo cercando di farlo di là, questo oratorio. Potrà essere il nostro solo se lo faremo un po' così, magari aggiungendo anche qualcosa, ma deve essere di sicuro l'oratorio dell'accoglienza verso chi è diverso. I cristiani non possono più essere quelli che difendono la loro verità contro gli altri, dicendo che gli altri sbagliano e noi abbiamo ragione. Ma i cristiani devono essere quelli che sì, difendono la verità, ma la verità consiste nel fatto che si ha la mano tesa verso gli altri. Quindi l'oratorio accogliente verso lo straniero e anche accogliente verso sguardi, punti di vista lontani da quelli del nostro orticello. Un oratorio in cui entra la cultura del mondo, le idee che circolano nel mondo, dove non si fa solo la catechesi, ma dove si discute, per esempio, il rispetto dell'ambiente. E poi un oratorio in cui, visto che la nostra società è una società ricca, invece nel nostro oratorio non si deve dare sfoggio di ricchezza, ma si deve invece adottare lo stile della condivisione. E forse qui c'è una pagina di Vangelo che è stupenda e bisogna sempre ricordarsi, sempre proprio. Quando Gesù moltiplica i pani e i pesci, e alla fine di quel racconto lì, che a noi sembra un miracolo, no? Sembra la bacchetta magica che ha fatto succedere qualcosa, invece lì alla fine c'è una frasettina molto simpatica che dice: perché uno ha condiviso i suoi pochi pani e i pochi pesci, tutti si sono sfamati. E infine un oratorio, questa è un po' la cosa proprio nuova, un oratorio che non fa tutto da sé, ma e che non occupa tutti gli spazi dei ragazzi, del loro tempo, della loro vita, ma invita invece chi sta fuori, che sono la scuola, che sono le istituzioni del quartiere, che sono il comune, invita chi sta fuori a condividere con lui tutti i progetti. Progetti dell'educazione, i progetti del rispetto dell'ambiente, dell'integrazione, della cura dei deboli, del sostegno alle famiglie, in cui ci si mette insieme con gli uomini, anche quelli che non vengono sempre in chiesa, no? Ma che hanno nel cuore la voglia di stare vicino agli uomini di oggi. Perché Gesù ci ha detto questo, ci ha detto che il compito di tirar su i nostri figli, di tirar su i ragazzi, gli uomini lo avranno sempre un po' come responsabilità. La nostra Chiesa in questi anni, nei prossimi anni, ha deciso di riflettere proprio su questo, no? Sul tema dell'educazione, dell'educare, che per noi oggi è una grandissima sfida, no? Tutti noi la sentiamo anche con l'ansia di immaginare cosa si potrebbe fare, no? E non è semplicemente una questione di essere educati, no? Di rispettare le regole, di non trasgredire niente, di essere simpatici, di non offendersi. ma è questione di portar fuori l'uomo, di farlo crescere. Don Bosco, quando insegnava un mestiere, lo faceva perché sapeva che in questo modo tirava su delle persone capaci di stare in piedi con le loro gambe. Dentro ciascuno di noi c'è un uomo che vuole uscire, ed è come se il Signore volesse solamente questo da noi, che esca fuori l'uomo che c'è in noi. Allora io penso che i ragazzi, quelli che sentiamo gridare ogni tanto nell'oratorio, li sentiamo giocare col pallone, ok? Per tutta la nostra comunità sono la risorsa più preziosa. Sono l'invito continuamente che ci viene rivolto a noi grandi. E sapete, quando una giovane coppia nasce un figlio, è il ribaltamento del mondo, no? Ma il figlio fa partire una serie di cose in una casa. Rende felici nonostante la fatica, nonostante le notti passate in bianco. Un bambino in una casa cambia il mondo. E l'oratorio dentro il nostro quartiere può essere questo. Se noi prestiamo ascolto a quello che si muove lì e ci facciamo coinvolgere dai bambini, dal loro modo di vedere le cose, dalle loro domande, dalla loro speranza che non ci sanno raccontare ma che con la loro pelle sono lì a dircela. Allora se faremo così, la nostra Chiesa anche nei prossimi anni potrà raccontare di Gesù, potrà costruire una strada anche per il nostro oratorio, per la nostra Chiesa. Io sento dentro, mentre dico questo, la voglia di pregare, perché mi sento piccolo e mi sento fragile di fronte a questa cosa. E sento che non può più essere il prete, non può più essere la chiesa dei paramenti, delle cose che aiuta i ragazzi di oggi a crescere. O ci mettiamo, o diciamo un noi più grande rispetto a quello del prete, di chi appunto ha in mano l'organizzazione delle cose, oppure è dura costruire l'oratorio di domani, costruire, aiutare i ragazzi di oggi a crescere. Chi serve che tutti noi torniamo a sognare un po', torniamo a provare a volare un po' più alto, torniamo a decidere anche un po' con la volontà, no? Di non subire il nostro tempo, di non semplicemente lasciarsi portare dalla corrente, ma invece di starci dentro, di interpretarla, di scegliere la direzione in cui andare. Questo lo chiedo al Signore e chiedo anche a voi di aiutarci in questo compito e di pregare insieme a noi oggi per questo. Fratelli carissimi, la fede in Gesù ci dice che tutto coopera al bene per quelli che Dio ama. Esprimiamo questa nostra consapevolezza presentando al Signore le necessità di questo tempo. E diciamo insieme: mostraci, Signore, la tua misericordia.
Signore, aiutaci ad essere profeti, a vivere la storia del nostro tempo, nella fedeltà alla tua alleanza, disposti a cercare ogni giorno le scelte concrete per costruire una società più giusta. Per questo ti preghiamo.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Signore, perdona i nostri egoismi, la nostra sete di dominio. Fa che impariamo che la strada più autentica per arrivare alla giustizia è tracciata dalla carità. Aiutaci a diventare uomini maturi che appena possono donano se stessi senza riserve. Per questo ti preghiamo.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Signore, Tu per primo, nel tuo paese di Nazareth, hai sperimentato la durezza del rifiuto, ma non sei sceso a compromessi. Aiutaci a seguirti, lasciandoci coinvolgere nella novità scandalosa del tuo messaggio universale di libertà e di salvezza. Per questo ti preghiamo. Signore, c'è un luogo nella nostra comunità in cui si osa proporre il tuo Vangelo anche ai bambini, anche ai ragazzi. Fa che la vita dell'oratorio sia illuminata dalla fede della tua persona, sia sostenuta dalla speranza nel futuro, sia, soprattutto, riscaldata dal fuoco dell'amore offerto a tutti, offerto sempre, senza calcoli, senza esclusioni. Per questo ti preghiamo.
Signore, aiutaci in questo difficile passaggio della nostra vita a non rimanere confusi da quello che succede dentro e intorno a noi, a non allontanarci da Te, che soprattutto in questi momenti può aiutarci a comprendere quali siano le scelte migliori per il nostro futuro. Per questo ti preghiamo.
La Tua bontà, Signore, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare quanto la Tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.
Quest'anno la settimana dell'oratorio per gli adolescenti si apre con una novità, la presentazione del mese del servizio. Dal 7 febbraio al 7 marzo tutte le consuete attività d'atelier verranno interrotte per lasciare spazio ad un periodo dedicato interamente ad attività di servizio all'interno della comunità. Questa temporanea sospensione è il risultato di un progetto nato dall'esigenza di trovare un momento comune a tutti gli atelier nell'intento di provare un modo diverso di vivere il percorso per gli adolescenti. La proposta è quella di coinvolgerli in un percorso formativo non più in qualità di membri del gruppo di terza media o di seconda superiore, ma come parte di un gruppo più ampio e vario, composto da persone che, secondo le proprie attitudini e i propri interessi, si adoperano in vario modo in attività che rendono vivo e reale il concetto di comunità. Per comunicare questo senso trasversale d'appartenenza, è stato pensato di offrire ai ragazzi la possibilità di avere un contatto diretto con le realtà che operano nel contesto dell'oratorio. Oggi pomeriggio saranno presentate le attività di servizio che si svolgeranno nell'ambito della comunità. I volontari delle stesse le presenteranno, esponendo il programma da seguire e il progetto che intendono realizzare. Le proposte sono varie, vanno da servizi rivolti alla generalità, a impegni di carattere sociale, da attività creative, sportive, a laboratori con finalità culturali. I ragazzi potranno così conoscere e valutare diverse attività, individuare quella che sembra più congeniale ai loro interessi e alla loro personalità ed effettuare una scelta che li chiamerà, con cadenza settimanale, a contribuire alla realizzazione di un qualcosa da donare alle persone della comunità o del quartiere. La disponibilità disinteressata, l'impegno attivo e costante, il mettersi in gioco inserendosi nelle dinamiche che fanno sì che un progetto si traduca in realtà, il lavorare insieme per un obiettivo comune, i rapporti instaurati, la consapevolezza di un agire concreto sono elementi che daranno valore e significato a questa esperienza, rendendola così una tappa importante del percorso d'atelier. L'auspicio è che al termine dell'esperienza gli adolescenti possano avere un'idea più completa, concreta e viva della nostra comunità e che essa possa ispirare un senso spontaneo ed intenso di appartenenza a questa realtà costituita da quella varia umanità che, sensibile alla bellezza della solidarietà, persuasa nel profondo dalla luce che diffonde il suo intrinseco valore e animata dall'effetto espansivo che essa accende, vede nella comunione di intenti, nel confronto, nel dialogo, nella condivisione, nella collaborazione, un modo splendido di vivere il messaggio cristiano.